I'll stick by you. When you cry,
rieccoci in diretta 87 900. Siamo in collegamento con Sandro della redazione di Utopia. Buongiorno.
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno. Allora Sandro, noi stavamo analizzando un po', insomma, i diversi capitoli di cui si compone la spesa sociale in Italia, sottolineandone limiti oggettivi, strutturali e carenze. Insomma, la situazione è piuttosto nera, anche perché l'ultimo decennio è stato caratterizzato da un'ideologia, no, che ha fatto dello Stato sociale il male assoluto da smantellare sull'altare del risanamento dei conti pubblici. Poi in realtà sappiamo che i conti pubblici sono in rosso per varie ragioni, perché c'è il sommerso, perché c'è il nero, anche perché c'è l'evasione, soprattutto perché, insomma, in Italia, come probabilmente anche altrove, vige il sistema di far pagare alla collettività, no, i rischi d'impresa delle banche, le guerre, le opere inutili. Insomma, di questo passo la quota di persone non saranno più in grado di vivere dignitosamente, crescerà in modo pauroso. So che anche tu, insomma, hai dei dati a conforto di queste analisi piuttosto impietose, no?
Sì, hai fatto bene a dire all'inizio, in questi ultimi 10 anni, potremmo anche andare oltre, nel senso potremmo anche parlare degli ultimi 30 anni, di una trasformazione del mercato del lavoro e di una, diciamo, trasformazione anche di quello che possiamo definire il welfare state, o comunque lo stato sociale nella sua complessità, tenendo conto anche del fatto che la finanzializzazione dei mercati per noi sembra un elemento quasi esclusivamente astratto e immateriale, mentre invece una delle forme più evidenti che si stanno affacciando sulla scena in questo momento è una sorta di privatizzazione, anzi senza sorta, è una privatizzazione del nuovo welfare. Ci sono tesi che in particolare stanno sposando sia gli Stati Uniti con Obama sia Cameron in Inghilterra, che hanno una definizione specifica relativa proprio al fatto di queste nuove forme assicurative che andranno man mano con il tempo a sostituire le pensioni e che sostanzialmente saranno un rapporto individuale fra soggetto e banca o soggetto e ente finanziario, per cui sotto questo punto di vista anche lo smantellamento del welfare ha un senso dentro quella che è appunto la finanziarizzazione complessiva, per cui quelli che possono essere stati nel corso degli ultimi anni appunto dei gangli necessari, fondamentali per la coesione all'interno di una società fra i soggetti, il patto sociale così si chiamava, vengono tutti a cadere uno dietro l'altro di nuovo dentro forme privatistiche, anche laddove appunto noi pensiamo che siano invece necessario di carattere pubblico. Hai fatto bene a dire gli ultimi 10 anni, perché io, insomma, anche in previsione di questa telefonata, di questa trasmissione che state mettendo in piedi come Onda Rossa, non sono andato a cercarmi, li avevo già prodotti precedentemente per uno studio sulle forme, diciamo così, di welfare europeo, ma insomma sono andato a cercarmi di nuovo alcuni dati che risalgono non al 2008, data in cui viene tra virgolette certificato l'avvio della crisi attuale, ma del 2005, quindi di 3 anni prima, diciamo così, di pre-crisi. E se vuoi ti vado così, insomma, in qualche modo a denunciare alcune questioni. Ho scelto il contesto europeo relativamente al fatto perché ormai da tutte le parti si dice che è l'Europa che ci chiede delle cose. L'Europa ci ha chiesto un sacco di cose questi anni. Ne faccio uno di esempio così per capirci: nel 92 l'Europa richiamava l'Italia ufficialmente perché non aveva alcuna misura di sostegno al reddito, cioè nel senso l'Italia dal 92 viene richiamata quasi continuamente perché appunto deve aggiornare le sue forme di contrasto, diciamo così, alle nuove povertà. L'Italia ovviamente rimane uno di quei paesi che non ha alcuna forma di questo tipo. E per cui l'Europa ci ha detto un sacco di cose, no? Bisogna poi capire effettivamente cosa sarà in grado di recepire o meno. Diciamo che la parte della BCE la sta recependo molto bene, visti i tagli, ma tutto il resto pare che non l'abbia recepito. Allora, diciamo così, se tu pensi sia il caso, ti enuncio alcuni dati che dimostrano sostanzialmente anche l'intervento pubblico e sociale, l'intervento pubblico sul sociale che l'Italia ha avuto, appunto, giustamente, tu ricordavi questa, diciamo, il lasso di tempo decennale, appunto, di circa del 2005, quindi insomma che ha come riferimento questo dato qua. Per dirne una, sul totale della spesa sociale in Italia, ora io dovrò dire dei numeri, quindi spero non sia diciamo radiofonicamente poco interessante, però diciamo che cerco di essere molto specifico, quindi anche molto breve senza annunciarne troppi, però diciamo che per esempio sul valore in percentuale del PIL, cioè del prodotto interno lordo, l'Italia come spesa sociale aveva nel 2005 il 26,4% di, diciamo, di valore, cioè di spesa di PIL, cioè spesa sociale complessiva, mentre la media UE era del 31,5%, tenendo conto che Germania e Francia in particolare avevano il 33% e il 31%, quindi l'Italia già nel 2006 una fonte Eurostat era una delle nazioni, diciamo così, uno dei paesi europei che spendeva meno rispetto alla media europea, tenendo conto che l'Italia dal 99 al 2006 è aumentata solamente di 2 punti percentuali, cioè dal 24 al 26, quindi sostanzialmente non ha investito sulla spesa sociale, mentre invece per lo stesso periodo 99-2006 per esempio la Germania è passata dal 29 al 34, quindi significa che ha investito molto di più. E questo dato lo dico perché è interessante, se tutti parlano della Germania virtuosa nella produttività, ma probabilmente è virtuosa anche sotto il punto di vista, diciamo, dell'intervento sociale, tant'è che una delle prime misure che prese la Merkel ai tempi era appunto l'allungamento di alcune misure legate proprio alla disoccupazione e alla maternità in alcuni casi. Altrettanto si deve dire rispetto a quello che è stato diciamo l'intervento del nostro paese sulla cosiddetta disoccupazione, cioè sul sussidio di disoccupazione, che l'Italia purtroppo è uno dei paesi che è più arretrato, perché ha diverse forme di intervento rispetto alla disoccupazione, ma che però sono tutte quante relative alla questione contrattualistica, cioè un Co.co.pro non ha alcun tipo di intervento, diciamo, di questo tipo, per dirne una, mentre invece in alcuni paesi europei, diciamo, è stato allargato lo spettro del sussidio di disoccupazione intervenendo anche su coloro che si chiamano flex work, cioè lavoratori flessibili, che vengono considerati laddove perdono il lavoro o smettono di lavorare.
Pronto Sandro? Pronto? Ci deve essere qualche problema, perché sentiamo uno squillo che va e viene. Noi Sandro non lo sentiamo più, per cui lo richiamiamo. Rieccoci, allora Sandro, se riesci a riprendere il filo, vai.
Ok, allora sì, no, dicevo appunto del sussidio di disoccupazione, appunto queste forme che sono state in qualche modo in Europa allargate anche ai lavoratori flessibili. Diciamo che anche in questo senso, per cui diciamo nella trasformazione del mondo produttivo, del lavoro, diciamo alcuni paesi europei si sono in qualche modo, tra virgolette, molte virgolette, allineati, nel senso hanno comunque compreso di intervenire anche su questo tuo punto di vista. Faccio l'esempio: sul sussidio la Germania spende il 3,4% di valore sul PIL, l'Italia ne spende lo 0,4%, per cui sostanzialmente non ha costruito misure, diciamo così, di contrasto o comunque di sostegno al reddito. Per una media europea del 2,2, quindi l'Italia è veramente uno degli ultimi posti in Europa rispetto al sussidio di disoccupazione, in particolare per il sussidio di disoccupazione giovanile, che poi vi dirò. Altrettanto vale di nuovo, sempre andando a, diciamo così, definire alcune voci di questa, diciamo, di spesa sociale, sul settore delle abitazioni, cioè sull'intervento del pubblico rispetto al tema della casa. sempre sul valore di percentuale sul PIL, l'Italia spende lo 0,04%, a differenza per esempio del Regno Unito che spende l'1,5%. Quindi capite, anche sotto questo punto di vista, non solo la trasformazione del mondo produttivo, del lavoro, eccetera, ha portato nuove figure ad essere protagoniste, ma non solo è mancata la parte dei sussidi alla disoccupazione, ma è anche mancata proprio una politica della casa. Mentre in qualche modo, per esempio in Olanda, sono state realizzate alcune forme, ma già a partire dagli anni '80, di calmieramento dei prezzi, individuando una politica. Stiamo sempre parlando ovviamente di politiche di carattere riformista, attenzione, quindi siamo su uno scenario europeo istituzionale questo, però hanno individuato alcune forme di politica sulla casa, individuando un calmieramento dei prezzi attraverso una sorta di affitto statale, per intenderci, che laddove l'affittuario non arrivava, lo Stato poteva anche intervenire per pagare l'affitto con alcuni bonus. Appunto l'Italia è anche in questo caso quasi ultima rispetto al contesto europeo, e questo, anche questo, dal 2005, quindi il ritardo è spaventoso. Rispetto all'esclusione sociale, che è uno degli elementi di maggiore rilevanza, perché in questi ultimi anni c'è stato un aumento fortissimo delle nuove povertà, anche quelli che sono stati chiamati working poor, cioè lavoratori che pur avendo un contratto non flessibile, però sostanzialmente portano a casa una cifra poco considerevole, e che quindi vengono definiti lavoratori poveri. L'Italia sotto questo punto di vista non ha investito praticamente nulla rispetto alla spesa sociale, e a differenza di, per esempio, appunto, di nuovo di Regno Unito o Francia o Germania, che hanno aumentato dello 0,4% l'intervento, l'Italia sta allo 0,02% sotto questo punto di vista. E di nuovo uno può pensare che allora l'Italia ha investito su quello che è uno dei punti centrali e di forza di questo paese, la famosa famiglia, i famosi bambini, no? Che sempre vengono presi in considerazione. Ecco, la Germania dal 99 al 2006 ha aumentato gli investimenti sempre su percentuale del PIL del 3,4%, l'Italia dell'1,1, cioè passa dallo 0,9 all'1,1 in 6 anni, quindi praticamente ha aumentato dello 0,2, quindi sostanzialmente neanche su famiglia e infanzia, per buona pace del giovanardi di turno. Quindi esattamente sotto il punto di vista della differenza europea, che volevo appunto evidenziare, visto che il tema Europa è un tema centrale in questa fase di crisi, e viene sempre preso a pretesto proprio per giustificare alcune le operazioni anche di carattere economico, delle manovre, eccetera. Che appunto l'Europa spesso e volentieri ha richiamato l'Italia affinché si adoperasse invece di intervenire di più sul piano della spesa sociale. Per esempio, oltre a quello che citavo prima, cioè del 92, del richiamo del 92, in cui si diceva e si chiedeva all'Italia di intervenire su forme di sostegno al reddito, che ovviamente l'Italia non è intervenuta, quindi parliamo del 92, parliamo di svariati anni fa. Il 3 ottobre 2005 l'Eurostat, che è praticamente l'ente statistico che raccoglie tutte le statistiche europee, quindi comprese quelle italiane, richiama l'Italia in maniera molto urgente, perché sostanzialmente dice che l'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con il più elevato tasso di rischio di povertà, quindi ha bisogno di un intervento pubblico immediato, tenendo conto appunto dei tassi di rischio di povertà che ciascun paese, cioè sostanzialmente Eurostat dice che a seconda dei dati che lei ha in mano sulla previsione di medio periodo, l'Italia è veramente un paese a rischio di povertà e che necessita immediatamente di urgenti misure di carattere proprio di spesa sociale, nel senso di intervento welfaristico, e non ultimo appunto le forme di sostegno al reddito, e individua dentro un piano decennale che senza interventi sociali il 42% della popolazione rischia la povertà nei prossimi anni. Quando parliamo di 42% della popolazione, in questo caso l'Eurostat indica il 42% di popolazione non quella attiva intesa come la popolazione al lavoro, ma il 42% della popolazione complessiva, quindi proprio gli anziani, i giovani, i minori, tutti, anche quelli che non lavorano, per intenderci, che è un dato altissimo, cioè sicuramente che l'Italia nel giro di 15 anni rischia appunto di avere una metà popolazione sotto la soglia di povertà. se non fa interventi di questo tipo, tenendo conto anche del fatto che questo è un altro dato che anche in questo caso è del 2006, quindi volutamente sono dati pre-crisi, diciamo così, che sono già dati allarmantissimi rispetto alla situazione appunto di 5-6 anni fa, e che andavano in qualche modo contrastati o comunque governati già 5-6 anni fa, e oggi ovviamente sono evidentemente degenerati. Ve ne do un altro, e cioè che dal 2002, questa siamo praticamente alla questione giovani, che tutti quanti più o meno conoscono, però è interessante questo perché è un processo, quindi non è solamente un dato, ma dal 2002 al 2006 praticamente i giovani sotto i 25 anni che non fanno più, non studiano più, non si formano più, non cercano lavoro, passano dall'11% al 20%, al 11% del 2002 al 20% del 2006, cioè quindi nel giro di 4 anni sono aumentati del 9%, tenendo conto che al 2006 erano 824.000 gli under 25 che non studiavano, non cercavano lavoro, venivano definiti così la zona grigia degli inattivi, veniva definita sul piano, diciamo, statistico. Questa cosa è altrettanto allarmante perché questo numero nel corso degli ultimi anni è aumentato a 2 milioni, quindi dal 2006 ad oggi sono aumentati di 1.200.000 gli under 25 che si trovano in questa fascia, tant'è che sono state scritte ricerche e libri sulla famosa generazione né, no? Cioè la generazione che né cerca lavoro né sostanzialmente fa più formazione per trovare lavoro. Sotto sempre questo punto di vista, le probabilità per un giovane sempre under 25 di trovare lavoro a tempo indeterminato sono passate dal 91, che era il 40% delle possibilità, al 2003, che erano il 20% di possibilità, cioè quindi un crollo verticale di una forma di stabilizzazione lavorativa, invece una esplosione, diciamo così, della questione appunto della inattività. E tenendo conto appunto di nuovo che anche su questa fascia specifica, quindi gli under 25, per esempio le forme di sostegno al reddito, per esempio nel Regno Unito, che li riguardano, coinvolgono circa il 57% di questa fascia, cioè degli under 25, il 57% degli under 25 in Gran Bretagna riceve forma di sussidio, il 53% in Danimarca, il 51% in Belgio, via discorrendo, lo 0,65% in Italia, praticamente nessuno. Sempre relativamente a questo, tornando invece sul lavoratore, sempre sul sussidio di disoccupazione, in Italia solamente il 17,2% dei lavoratori percepisce un sussidio o una qualsiasi forma, diciamo, di sostegno al reddito, la differenza, che ne so, dell'Olanda, che il 94,7% di coloro che perdono lavoro hanno forme, diciamo così, di sussidio, o in Belgio 91, Francia 70, Germania 80 e via discorrendo. Allora uno potrà pensare che appunto le forme di intervento più forti sono quelle relative alle spese per le politiche del mercato del lavoro, no? Cioè comunque in qualche modo da qualche parte si dovrà intervenire. Ecco, anche rispetto a questo l'Italia interviene per l'1,2% del PIL, a differenza della Germania del 3,3%, cioè nel senso anche lì, proprio se uno vuole andare a vedere gli incentivi, c'è questo dato qui. Ora ovviamente mi fermo qui, se no rischiamo di fare un sacco di, diciamo, di numeri e poi magari non si comprende, diciamo, un po' il core business, come dicono, finale. Cioè sostanzialmente sulla spesa sociale l'Italia dal 2005, partendo da questi dati ovviamente, ma già da prima possiamo dire, sono già almeno 20 anni, non interviene assolutamente, viene delegato, come ormai sappiamo, questo è il luogo comune, sostanzialmente alla famiglia, alla rete sociale di solidarietà che uno si trova, parenti, amici, famiglia, eccetera eccetera, tutto quello che riguarda sostanzialmente la vita quotidiana, per cui uno riesce in questa fase a, diciamo, a campicchiare se dietro a qualcun altro che ha fatto, diciamo così, dei risparmi precedenti. Quindi questa è più o meno una fotografia rispetto alla relazione fra Italia e Europa sulla spesa sociale.
Beh, insomma, è una fotografia quella che hai fatto illuminandoci attraverso questi dati, che raffigura, insomma, il declino di un paese, anche osservandolo da un punto di vista liberale in un certo senso, perché
bravo.
I dati che tu ci hai fornito rispetto soprattutto questi ultimi ai giovani, insomma, ma anche quelli relativi alle fasce di povertà in aumento, insomma, dovrebbero destare campanelli d'allarme anche per l'establishment politico-imprenditoriale, se vogliamo, insomma, del nostro paese. È importante anche il fatto che attraverso proprio questa analisi riusciamo a smontare quelle che poi passano per convinzioni inossidabili solo e soltanto perché sono strombazzate a più non posso dai media. Una abbiamo provato a smontarla all'inizio, mentre dicevamo, introducevamo un po' questi argomenti, e quindi il fatto che ora vogliono mettere il pareggio di bilancio nella Costituzione. Abbiamo detto che anche da un punto di vista macroeconomico, in realtà, insomma, questo tipo di interventi, cioè il concentrare sul deficit pubblico, in realtà non farebbe più di tanto diminuire soprattutto, ecco, la speculazione sui titoli di debito sovrano, perché insomma ci sono altri fattori come ad esempio gli squilibri della bilancia commerciale con l'estero che sono determinanti da questo punto di vista. Ora ne smontiamo un altro.
Anzi, questa cosa introdurrebbe ulteriori elementi di speculazione, perché nel momento in cui c'è un pareggio al bilancio, sostanzialmente chi deve speculare continua a speculare, perché significa anche dare un sacco di soldi alle banche, per cui questo non diminuirebbe assolutamente, diciamo, le speculazioni, anzi probabilmente i famosi 4.000 miliardi annunciati dalla Merkel sostengono la possibilità di continuare a speculare per i prossimi 10 anni. Quindi,
volendo insomma smontarne un altro di questo, diciamo, di questi mantra che vengono cavalcati a più non posso anche a livello bipartisan, possiamo dire, a proposito dei tristi primati a cui tu hai fatto riferimento, uno, insomma, quello appunto che il nostro paese non prevede alcun sussidio neanche dal punto di vista dei sostegni ordinari alla disoccupazione, perché non parliamo del reddito garantito, il basic income, ma parliamo proprio del sostegno alla disoccupazione, quello di carattere ordinario. Tu hai detto una cifra, insomma, il 17%, c'è chi la aumenta fino a un terzo, insomma, ma insomma siamo sicuramente al di sotto delle medie degli altri paesi. Ma è importante dire che la quota di lavoratori a tempo determinato nei paesi dell'Unione Europea sul totale dei dipendenti è del 13%, mentre in Italia siamo al 15% più 5% di occasionali, esercito di co-co-pro, co-co-co, eccetera, eccetera. Quindi siamo abbondantemente sopra il 20%. E dunque,
tenendo dentro anche il, diciamo, il nero, arrivi anche più su.
Certo. Anche più su, certo, e quindi viene meno tutta questa favola secondo cui in Italia mancherebbero, insomma, quei principi di flessibilità che renderebbero molto più attraente il nostro mercato del lavoro anche per competitori stranieri. A noi poi di ragionare in questi termini ce ne frega poco,
certo,
ma stiamo cercando, insomma, di analizzare la situazione per quella che è, cercando di controbattere, insomma, i dati che vengono forniti dalla controparte, no?
No, infatti hai fatto bene prima a chiarificare che ci siamo messi un po' il cappello dei liberali sotto questo punto di vista, cioè, abbiamo tentato di ragionare un po' come ragionano loro, che ci vengono appunto dei mantra per cui abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, non ci sono più soldi, il mercato del lavoro va bene come va, non c'è bisogno di sostegno alcuno all'individuo, eccetera, eccetera. Quindi per controbattere un po', cioè l'Europa ce lo chiede, per controbattere un po' queste cose abbiamo cercato di dirci, no, vediamo che altro ci chiede, perché non è chiede solo quello, ci chiede anche molte altre cose, se proprio vogliamo parlare d'Europa, così come appunto il mercato del lavoro, facevi bene a dirlo tu. Oltretutto non solo il dato dei flex worker europei è minore a quello italiano, ma appunto in molti paesi nord europei, in particolare il dato del lavoro nero è praticamente allo 0,0, cioè non esiste, o se esiste è veramente in male, e dall'altra parte le forme di mobilità dei lavoratori, dentro le forme, diciamo, di flessibilità sono molto maggiori, cioè è molto più semplice per un giovane che vive a Copenaghen cambiare 5 lavori senza avere, diciamo, grossi traumi rispetto alla sua capacità o meno di stare sul mercato. Qui se tu hai un lavoro nero te lo tieni stretto i prossimi 20 anni, perché difficilmente puoi cambiare, anche e soprattutto magari la tua necessità o volontà di cambiare appunto lavoro, di poter tentare ulteriori vie professionali.
Certo, la vicenda di Barletta, insomma, di queste ore è appunto indicativa di quanto ci si
esattamente, cioè qui sono situazioni veramente di neoschiavismo puro, insomma, non incomparabili con quello che accade, ma c'è un livello uno schiavismo puro, perché qui esiste un tasso di ricattabilità che è molto maggiore rispetto a molti paesi europei. Cioè veramente qui un precario è disposto a firmare purtroppo qualsiasi cosa, perché evidentemente non ha altre opportunità. E relativamente a questo ti faccio un esempio, visto che parliamo di dati, molto, molto semplice. Su Roma, che è una delle città più precarie d'Italia, in particolare precarietà femminile, per cui proprio una precarietà di genere, in cui sostanzialmente il 33%, scusami, il 19,42% delle donne al lavoro a Roma precarie guadagna tra 5.000 e 10.000 euro l'anno, e il 33,84% guadagna fra 1.000 e 2.500, cioè con 2.500 euro l'anno il 33% delle donne campa. Io non so come fanno, nel senso che effettivamente è una condizione spaventosa, almeno leggendo i numeri, che poi i numeri sono appunto persone, diciamo esseri umani, e diciamo questa totalità fa il 70% delle donne di Roma, nella provincia di Roma, nell'area metropolitana, delle donne precarie che non supera i 10.000 euro dichiarati annui, e questa cosa è di una specificità ma talmente tanto forte che però dimostra proprio l'elemento di ricattabilità, appunto, che è altissimo e che ha anche una connotazione ben specifica. Appunto di questo 70%, un numero altissimo, sono giovani, insomma, quindi sono proprio tutta la parte che possiamo definire destinata spesso e volentieri alla parte del commercio, della distribuzione e quant'altro, no? Sì. Che è un numero incomparabile rispetto al resto d'Europa. E quindi un'altra riflessione che possiamo fare probabilmente è anche questa, quindi proprio sulla questione del taglio di genere, quindi la difficoltà poi di affrontare dal punto di vista del genere la quotidianità, che è veramente una cosa di una complessità enorme. Un'ultima riflessione che possiamo fare è che l'Italia paga le stesse tasse più o meno della Svezia, e c'è un problema per la distribuzione, cioè ora senza fare il socialdemocratico, ora giocando sempre a questo gioco, diciamo così, del cappello libero, significa molto che appunto l'Italia spende più o meno, paga più o meno le tasse come la Svezia, ma non riceve indietro quello che c'ha la Svezia, cioè dagli asili nido alla casa per i giovani, al sussidio di disoccupazione, alla scuola e quant'altro. Tenete conto, lo faccio come riflessione aneddotica, però può essere simpatico, che uno dei motivi che ha portato il Partito Conservatore Svedese a vincere le elezioni non era solamente l'assalto contro, diciamo così, il populismo anti-immigrazione, ma è stato sull'aumento della spesa pubblica sulla scuola pubblica. Cioè una delle cose di battaglia del Partito Conservatore Svedese era più soldi alla scuola pubblica, cioè roba che qui direbbe forse qualcuno di fondazione, no? Per cui sembra una cosa molto di sinistra, eppure un'altra parte è una cosa molto conservatrice, ma perché è una cosa tra virgolette di buon senso, non per altro. Quindi è evidente che la scuola pubblica va sostenuta, quindi non... Certo, però insomma, certo, questo per no, dire che
è chiaro, c'è anche nella storia, un problema, insomma,
non solo di mancanza di intervento, ma proprio di ma se soldi, ma dove finiscono? Cioè il punto è proprio, cioè com'è possibile che non tornano mai indietro, no? Per intenderci.
È chiaro, insomma. Diciamo appunto che comunque la storia ha conosciuto esempi di conservatorismo politico nei quali poi si sono proprio andati a formare i primi tasselli di Stato sociale, perché anche ragionando in un impianto, diciamo, corporativistico, nazionalista, comunque gli elementi di Stato sociale anche per questo tipo di ideologie, tra virgolette, insomma, sono assolutamente necessari e compatibili. Al di là di questo, insomma, hai fatto bene anche a sottolineare questa differenza che c'è tra noi e i paesi scandinavi. Andando a chiudere, Sandro, sì, anche perché abbiamo tanti interventi, ecco, tu un po' lo stavi implicitamente dicendo, no? Perché ti sei rifatto a dati 10 anni fa che avrebbero dovuto comunque smuovere le acque in modo molto molto forte. Ora, reclamare, diciamo, l'accesso a forme di salario indiretto è stato comunque un punto centrale nell'agenda nei movimenti sociali da un po' di anni a questa parte, eppure insomma un po' si fa fatica, no, ad andare oltre la singola manifestazione. Tu ad esempio, insomma, ti sei preoccupato soprattutto in occasione delle May Day, insomma, che sappiamo, insomma, hai dato il tuo contributo, ma ecco, di più poi a sedimentare, insomma, a far crescere nella quotidianità queste rivendicazioni si fa ancora fatica, nonostante il fatto che, insomma, le difficoltà invece quotidiane di vita sono enormi. Tu hai citato, insomma, la questione della famiglia, che rappresenta indubbiamente una forma di ammortizzatore sociale importante nel nostro paese. C'è da dire però che, e le vicende di Confindustria Fiat di questi giorni lo stanno a sottolineare, che oggi, insomma, si tende, rispetto a questo, a quello che loro chiamano conflitto intergenerazionale, a risolverlo con un abbassamento delle garanzie al ribasso, e quindi il conflitto tra garantiti e non garantiti si risolve rendendo tutti non garantiti. Il fatto che la precarietà diventi un dato trasversale alle generazioni, credi, insomma, possa invece portare a degli movimenti, a degli sviluppi, diciamo, sociali diversi? Un po' stiamo facendo forse il ragionamento con la logica un po' cinica del tanto peggio tanto meglio, ma davvero, insomma, al punto in cui si è arrivati, no? Uno se lo chiede pure.
Ma qui il problema non è la logica cinica o meno, purtroppo è la realtà dei fatti. E ora ci togliamo il cappello, diciamo, dei finti liberali, di quelli che osservano cosa fanno gli altri, no? Ma il punto è proprio qui, cioè il punto è che la mancanza di politiche sociali innanzitutto, ma evidentemente le capacità politiche complessive, quindi non necessariamente di burocrazia istituzionale, di contrastare, di confrontarsi con le trasformazioni del mercato del lavoro, in verità a noi non ci ha portato ad una ricomposizione sul piano della riscossa, cioè non è che c'è una ricomposizione fra queste diverse figure frammentate, atomizzate, fosse anche le stesse garantite, come vediamo i lavoratori di Pomigliano, della Fiat, somigliano oggi molto più a un precario di quanto somigliassero ieri, nel senso che effettivamente si è andati a ricomporci tutti quanti, non della riscossa di nuovi diritti, ma ci stiamo ricomponendo tutti sul piano della povertà, nel senso siamo tutti meno liberi, tutti più rientrati, e forse anche questa famosa frammentazione delle tipologie oggi, diciamo, salta, ci si riconosce forse più facilmente sulla vita che viviamo piuttosto che sul contratto che abbiamo. Perché? Perché la vita che viviamo oggi sostanzialmente è molto più precaria per molti e tanti altri, che non siano solo esclusivamente coloro i quali sono dentro uno specifico, diciamo, elemento contrattualistico. Qui salta tutta la teoria del sindacalismo metropolitano, salta tutta anche la teoria del sindacalismo classico, perché appunto non riesce assolutamente ad essere al passo con queste trasformazioni. Quindi sì, non si tratta di, diciamo, fare del cinismo dicendo tanto peggio tanto meglio, questo sarebbe appunto una teoria che uno propone, dice ma più stiamo peggio e più è meglio, no, questa è una teoria. Il punto, per non essere appunto cinici ma realistici, è dire stiamo peggio e ci stiamo ricomponendo nel peggio, stiamo partendo da una base sulla quale abbiamo tutto effettivamente da ricostruire. Ora, come si passa dalla forma di narrazione del peggio, cioè di raccontarci ognuno di quanto stiamo male, di quanto siamo sfigati, ad una forma di riscossa per cui andiamoci a prendere quello che in qualche modo ci spetta, e qui sta nelle scommesse future, prossime, a partire già dal 15 ottobre ma in avanti, sperando che sia una, diciamo, stagione che non sia più una stagione di carattere esistenziale, per cui difendendo fino all'ultimo, anche l'ultimo pezzettino di diritto, ma che cominci in qualche modo a proporre forme nuove di riscossa sociale e quant'altro. Poi è evidente che c'è una condizione, diciamo, questo sul piano soggettivo, poi è evidente che c'è una condizione oggettiva, nel senso che la crisi che viviamo è molto più che una crisi finanziaria, è una crisi economica, una crisi ambientale, una crisi energetica, è una crisi della politica. Detto fra noi, visto che nessuno si sente, anche un po' una crisi dell'alternativa, che qui effettivamente tutti la sbandierano questa alternativa, ma alla fine pare che l'alternativa è solamente leva Berlusconi, cioè qui effettivamente non c'è un'alternativa di sistema, non è che qualcuno sta proponendo la dittatura del proletariato, per intenderci, c'è una difficoltà anche sotto questo punto di vista, probabilmente anche lì dovremmo saper vedere quali sono le forme della riscossa sociale, se esistono sperimentazioni che fanno società, se esistono lotte che già producono elementi di società, ma qui appunto sarà la storia a dire, sarà la forma della riscossa, per intenderci, a indicare delle strade che sono. E il dato reale è che però, appunto, per non essere cinici, ma per conoscerci e per vedere appunto anche un po' in faccia della realtà, effettivamente non è una questione di tanto peggio tanto meglio, ma è una questione che effettivamente c'è stato un abbassamento, un livellamento al basso, una neoproletarizzazione, chiamiamola così, che attraversa soprattutto anche tutta l'Europa, ma anche di più forse, e che ci rende riconoscibili più sul, come dicevo prima, più sulla dimensione della povertà piuttosto che sulla diciamo dimensione della coscienza di classe, per intenderci, o comunque per la riscossa o per l'avvenire. E siamo ancora nella fase in cui siamo scesi tutti sotto di un gradino e ci guardiamo in faccia, siamo diventati di più, e ci sono anche quelli che fino a 6 mesi fa magari non c'erano, capito? Perché io ricordo numerose discussioni, per esempio, con sindacalisti anche della FIUM sul tema della precarietà, dei diritti, eccetera, che era inaccettabile pensare a forme, diciamo così, di garanzia, per esempio come sostegno al reddito, perché bisognava tutto puntare sul lavoro. Ecco, se avessimo puntato ai tempi, parlo di 15 anni fa, sul reddito, forse anche il lavoratore garantito era meno ricattabile, perché l'esercito di ricattati che eravamo noi precari probabilmente, no, poteva avere quel sussulto quantomeno di rottura del ricatto e portava su il piano dei livelli piuttosto che far scendere tutti giù. Però insomma, questi sono errori che si sono stati fatti. E se poi vogliamo fare anche un'ulteriore riflessione, è vero che Berlusconi sta lì da 20 anni, eccetera, eccetera, ma ci sono stati governi di centrosinistra anche con ministri di solidarietà sociale facenti parte di partiti che si richiamano alla Rifondazione Comunista. Parlo di Ferrero, che era ministro e che per 2 anni non propose alcuna misura di questo tipo, per cui c'è stata anche una responsabilità vera. E per questo io ho voluto anche citare alcuni dati del 2005, perché parliamo di quel periodo in cui proprio il governo centrosinistra stava appunto al governo, ma di queste indicazioni europee che gli dicevano sbrigare di fare qualcosa perché l'Italia rischia il 42% della popolazione povera, non è che ne hanno colto molto il segno. Insomma, l'Europa in quel caso stava bene, in Europa, insomma, noi avevamo qualcos'altro da fare, magari le intercettazioni, non so che c'erano da fare, ma insomma, voglio dire, sostanzialmente è vero quello che dicevi tu, cioè c'è stato proprio un riconoscersi, ma dal punto di vista del basso, cioè nel senso siamo diminuiti tutti sul piano della ricattabilità, per cui abbiamo più semplicità a riconoscersi, ma perché stanno tutti peggio sostanzialmente.
Sì, insomma, e quindi è necessario quindi ricostituire dal basso, insomma, forme di ripresa della parola, di coscienza e anche dell'agire politico, in modo da cambiare direzione, anche perché, come dicevi tu, appunto, alternativa di sistema praticamente non se ne pongono. Hai fatto bene a ricordare questa stagione in cui avevamo ministri del lavoro come Damiano, ministri alle politiche sociali come Ferrero, che poi hanno dimostrato, insomma, di non svolgere alcuna funzione, insomma, di miglioramento della situazione.
No, ti assicuro che avuto incontri il tempo, anche come appunto ai tempi c'era ancora la rete per il reddito, eccetera, e una risposta che ci veniva spesso data era che bisognava far quadrare i conti dello Stato, per cui con ragioni ci si ragiona tanto, capito? Nel senso che senza nulla volere ragionieri, diciamo che hanno fatto l'istituto di ragioneria, ma però se hanno politico e ragioniere difficilmente ragioni, perché diventa tecnocrazia, per cui la politica muore, poi ci pensa l'economia, infatti ecco le tramvate, cioè la politica non c'è, ci pensa appunto la finanza a dettare come dobbiamo vivere, insomma. Ed è allucinante questa tesi che sta emergendo con forza, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, della privatizzazione del welfare, che sta avendo degli autori, degli intellettuali, degli scrittori, eccetera, che ne fanno una bandiera innovativa, senza che nessuno riesca a contrastare, diciamo, questo elemento di innovatività, per cui veramente pare quasi che il futuro disegnato sia le nostre vite in mano all'economia e lo Stato che fa da poliziotto, per cui laddove ci sono sollevazioni lo Stato mena e poi del resto te la campi da solo. Se hai i soldi per fare un'assicurazione vivi, se no muori.
Sì.
E se ti ribelli ti ammazzo. Sostanzialmente voglio essere molto tranciante, diciamo come provocazione, però effettivamente l'urgenza che ci viene richiesta dal punto di vista dei movimenti sociali è un'urgenza reale, nel senso che veramente dovremmo osservarci intorno e capire se vi sono non solo lotte di resistenza, ma anche lotte che siano in grado di dirci un po' da che parte si va, perché c'è anche questa storia dei beni comuni che è sbandierata dalla Camusso fino a me, per non citare altri, fino a me, per dire che però appunto è tutto il contrario di tutto, perché non si capisce, alla fine non si capisce più bene di che stiamo a parlare. C'è anche chi parla di Olimpiadi come bene comune, cioè nel senso, tutto la pianta di casa mia è un bene comune, cioè è un po' un problema, non è che così si può pensare di costruire. È solo che dall'altra parte c'è poi magari la Marcegaglia che ti fa i 5 punti, il manifesto della Confindustria, ma che non si contrappone a alcun manifesto della, dell'alternativa ad oggi, no? Cioè, perché il manifesto dell'alternativa è vuoto, e le poche cose che si dicono anche relativamente alle grandi manifestazioni future sono, non sono con, sostanzialmente, non faccio di ferro sui concetti, per intendersi.
Benissimo, Sandro, senti, noi chiudiamo anche perché abbiamo tanti collegamenti sulla scia, sì, okay, delle riflessioni che hai fatto.
Buona
continuiamo
giornata.
A parlare di privatizzazioni del sociale, del welfare, dunque noi ti ringraziamo e a presto, ciao.
Va bene, grazie a voi, scusate la lunghezza.
Ciao,
a presto,
ciao. Ciao. Ah, ritorniamo subito in diretta, cerchiamo di velocizzare un po' l'insieme dei collegamenti che abbiamo in programma. Abbiamo leggermente sforato, ma insomma le riflessioni che sono state portate da Sandro ci hanno permesso di avere un quadro molto più profondo, insomma, della situazione riferita allo stato sociale in Italia, nel nostro paese. Abbiamo indagato, insomma, i punti di crisi, insomma, dello stato sociale in Italia anche rispetto agli altri paesi europei. Si diceva appunto che leitmotiv comunque delle indicazioni impartite dagli organismi sovranazionali in fase di crisi, lo vediamo soprattutto in un paese come la Grecia, è quella di fare cassa attraverso le privatizzazioni, soprattutto, insomma, di beni e servizi, e quindi sostanzialmente di pezzi di welfare. Noi vediamo un po', insomma, se riusciamo a sentire. Avevamo in programma appunto diversi collegamenti, a partire da quello con una lavoratrice degli asili nido e con un lavoratore del servizio del trasporto pubblico locale. Vediamo un po' chi riusciamo a contattare. A tra poco.
Sola per strada non lo può fare, non è corretto che non sia accompagnata. Andare sola per la città mi sembra un fatto normale, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. Per la città e non c'è niente di male, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare.
Allora, eccoci ritornati in diretta. Appunto, stavamo affrontando questo discorso relativo allo stato sociale in Italia e il criminale, diciamo, delle privatizzazioni come ricetta, insomma, per privatizzazioni e liberalizzazioni come ricette imposte dalla BCE, insomma, dall'Unione Europea, per sostanzialmente fare cassa, sono le ricette che più, insomma, sono in auge in questo periodo. La Grecia sta lì a dimostrarcelo, insomma, nel senso che comunque si cerca di far svendere pezzi, insomma, di beni e stato sociale, quindi di welfare, attraverso la privatizzazione anche dei servizi, oltre che di importanti società controllate o semi controllate ancora dallo Stato nazionale. Qui a Roma uno di questi settori in via di privatizzazione è quello del trasporto pubblico locale, in via di privatizzazione. Chiaramente speriamo che ciò non accada, ma per fare in modo che non accada occorre porre, insomma, una fortissima resistenza, più evidentemente di quella che oggi c'è in questo paese e nella nostra città. Noi siamo collegati telefonicamente con Walter Sforzini. Ciao Walter.
Ciao, buongiorno a voi e agli ascoltatori
dell'USB. E dunque, insomma, tu lavori all'interno dell'ATAC. Da dove vogliamo partire? Si può partire dal fatto che sul trasporto pubblico locale la giunta Alemanno è stata comunque protagonista, certamente in negativo, perché tra assunzioni clientelari e facili, le chiamate dirette, le raccomandazioni, si è poi avuto un momento di crisi proprio in merito alla gestione, insomma, di questo tipo di aziende. Oggi è stato nominato, oggi, insomma, qualche mese fa è stato nominato nuovo assessore alla mobilità Aurigemma. Ora, senza voler necessariamente prendere a prestito le polemiche sulla corruzione, insomma, che non ci appartengono più di tanto, perché non crediamo che ci siano politici onesti a far la differenza, beh, possiamo comunque dire che Aurigemma era coinvolto nelle indagini sul sistema di appalti della protezione civile, quelli per i mondiali di nuoto nel 2009, quindi si è scelto un personaggio ben caratterizzato da questo punto di vista. Ecco Walter, i processi di privatizzazione in ATAC si stanno praticamente per delineare, purtroppo, a fronte di un peggioramento del servizio molto molto che possiamo toccare con mano, insomma, tutti i giorni, no?
Assolutamente sì. Allora, diciamo, vado un po' così in ordine per quanto mi riguarda, ma questa è una cosa mia proprio personale. Ho smesso di fare distinzioni fra il colore che siede in Campidoglio, sinceramente, anche perché è tutto vero quello che hai detto, è sotto gli occhi di tutti e credo sia innegabile, insomma, che la giunta Alemanno ha semplicemente fra virgolette la giunta Alemanno sicuramente ha dato il colpo di grazia a questa azienda, considerando il fatto che siamo arrivati a un punto tale che un'azienda di trasporti come ATAC è composta praticamente così, diciamo, a grandi linee, da un 55% di personale viaggiante, ovvero colui che permette un servizio di trasporto pubblico, e un 45% di personale amministrativo. Io credo che qualsiasi persona dotata di buon senso, non deve essere per forza un ingegnere o un grande manager di caratura internazionale per capire che un'azienda di trasporto così non regge. Se a tutto questo ci aggiungiamo che loro approfittano, fra virgolette, sempre della crisi che ci vogliono far pagare a noi, perché poi il dato di fondo è questo, presentano nel frattempo un piano industriale in discussione proprio in questi periodi, in cui non voglio entrare nel merito o comunque nei particolari, però non, insomma, per non annoiare gli ascoltatori, del piano industriale per quanto riguarda i lavoratori, che comunque un accenno lo faremo sicuramente, ma il fatto fondamentale che dovrebbero conoscere i cittadini romani è che è scritto nero su bianco innanzitutto che i finanziamenti degli anni precedenti, anche quelli pre-crisi, che si aggirano intorno, questo dal vecchio piano industriale del
l'amministratore delegato per pochi mesi di Basile, parlava di circa 400 milioni da parte della regione che dovevano andare ad ATAC e circa 80 milioni da parte del comune. Questi soldi non arriveranno mai, quindi non è un problema di crisi attuale, è un problema che già questi soldi non si sa che fine abbiano fatto. E di conseguenza, se noi consideriamo circa 480 milioni su un debito di 600, se quei soldi ci fossero già l'ATAC non sarebbe più a rischio fallimento. Questo lo dico perché? Perché, ahimè, sempre per un'idea mia personale, temo che sia la preparazione del terreno a un eventuale ingresso del privato. Questo anche alla faccia di quei 28 milioni di cittadini italiani che nel 12 e il 13 giugno hanno detto chiaramente che i servizi pubblici tali devono restare, insomma. E un'altra cosa che mi porta a pensare alla programmazione, così per avviarla alla privatizzazione, è proprio il fatto che si sta preparando su questo piano industriale. Innanzitutto la prima cosa che viene è anche il taglio di quelle linee che loro considerano non remunerative. Ovviamente le zone più esterne alla città, la periferia, chi probabilmente necessita di più di un trasporto pubblico, secondo loro sono una rimissione e di conseguenza va tagliato. Non è previsto in questo piano industriale, loro lo chiamano così, ma un piano industriale che non prevede investimenti, secondo me non è un piano industriale, perché l'idea loro è soltanto quella del taglio. È praticamente, guardi, una manovra rapportata nell'azienda, una manovra economica come quella che stiamo subendo dal governo centrale. Su questo, dopo i tagli, c'è l'aumento delle tariffe, quindi un cittadino, a Roma in questo caso, si ritroverà a pagare di più un servizio inferiore e sicuramente con meno qualità, in quanto come il rischio qual è? Quello che è già accaduto in Campania e anche in Calabria. In Calabria hanno azzerato la contrattazione di secondo livello togliendo di netto dalla busta paga di ogni singolo lavoratore una media di circa 200-300 euro e questo già non credo vada a vantaggio della crisi e comunque, boh, non lo so, forse dico una cosa banale, se il lavoratore non ha soldi da poter spendere l'economia non girerà mai, quindi non so dove vogliono andare a parare. In Campania questo sistema ha portato già all'annuncio di 2000 esuberi e la stessa cosa potrebbe accadere in ATAC, perché loro hanno preventivato che nell'apertura della B1 ci sarà una riduzione del servizio su gomma di circa 3 milioni di chilometri, quindi anche lì si troveranno degli esuberi, o come scrivono loro, degli eccessi, non esuberi, perché vogliono anche evitare le parole. Quindi il cittadino si troverà con un servizio inferiore, di qualità più scarsa, con meno personale, che per sopperire alla carenza di personale già cronica, perché l'abbiamo già sentito nei mesi scorsi anche attraverso trasmissioni televisive quali Presa Diretta, ci sono mediamente ogni singolo lavoratore ha circa 30 giorni di ferie arretrate che non riuscirà mai a scontare. Qui ci sono, così, un esempio spicciolo, veramente autisti che non riescono neanche ad andare alla comunione del figlio, cioè siamo a livelli di questo genere. Se deve fare una visita deve passare dalla parte del torto non presentandosi al lavoro, portando poi la giustificazione, siamo a questi livelli. Vogliono addirittura andare a rivedere, e questo purtroppo va detto, nel senso, purtroppo, perché mi dispiace enormemente, grazie a purtroppo alla complicità di quei sindacati, noi definiamo complici perché con l'accordo del 28 giugno firmato da CGIL, CISL e UIL si è spianata la strada all'articolo 8 della manovra che, detta in soldoni, praticamente aggira totalmente lo statuto dei lavoratori, prevede il licenziamento senza giusta causa, verrà discusso a livello aziendale appunto da aziende e sindacati, ma in quell'accordo è prevista anche la rappresentatività. Quindi quali sindacati saranno presenti in quell'azienda? Soltanto quelli che firmeranno gli accordi, coloro che dissentono non verranno riconosciuti e quindi non potranno essere lì a tutela. E di questi sindacati che resteranno, l'intenzione è quella di togliere le elezioni da RSU, quindi il singolo lavoratore non potrà più scegliersi.
Allora, niente, c'è di nuovo un problema. Abbiamo questo problema di telefoni. Vediamo un po' se riusciamo a richiamare Walter. Eccoci di nuovo, Walter, ci sei, ci senti?
Adesso sì, ecco, non essendo davanti alla radio non so dove, fino a dove sono arrivato, parto così, continuando vado un po' a braccio.
Sì. No, vabbè, comunque insomma stavi chiaramente, ti stavi soffermando anche sulle ricadute che questo insieme insomma di misure contenute nel piano industriale hanno anche sul versante del lavoro, ricadute senza dubbio molto 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 pesanti insomma, però volevo un attimo anche farti ritornare sulla questione della privatizzazione, che è quella diciamo proprio su cui vorremmo concentrarci di più, proprio perché insomma va detto e va fatto capire a chi ci ascolta qual è diciamo la vera posta in gioco insomma in questa fase di crisi, soprattutto nella misura in cui insomma credono di poter riaggiustare e risanare i conti pubblici attraverso questo insieme di manovre che prevedono appunto queste privatizzazioni, una privatizzazione tra l'altro che è strisciante nel settore dei trasporti dal punto di vista sia delle ferrovie anche del trasporto pubblico locale, che appunto si sta materializzando a Roma con questo tipo di progetti. Si parla di un processo di privatizzazione che dovrebbe essere simile a quello che ha riguardato ad esempio all'Italia, no Walter? Ad esempio si fa riferimento alla possibilità che il comune mantenga una cosiddetta bad company, quella in cui tra l'altro andrebbero a inserirsi l'ammortamento diciamo dei mezzi pubblici, e poi invece si pensa che quella che ad essere privatizzata sarà la parte sana di ATAC, no? Questa
Difatti,
è un po' l'idea.
Mi hai praticamente anticipato, perché tutto questo discorso, che lo inserivo anche per una questione di sicurezza del cittadino, perché in un turno di 7 ore più l'azienda mi può chiedere 2 ore in più, sinceramente io non so quanto anche te vorresti salire su un autobus sapendo che l'autista è lì da 9 ore, e non è proprio così. Invito chiunque a fare una prova, anche solo 7 ore con la propria automobile al centro per Roma, poi ce ne sapremo di dire. Dicevo, questo riguardava, ed è appunto come dicevo all'inizio, è la preparazione di un terreno alla privatizzazione, e mi è anticipato nel senso che sembra la stessa identica strategia utilizzata per Alitalia. Lì la bad company è stata Alitalia ed è diventata, è rimasta pubblica, ma in pochi ancora sanno, o perlomeno qualcuno non dice, i media canonici non dicono, che ancora c'è e ancora piena di debiti e che la stiamo pagando tutti noi cittadini. Nel frattempo però hanno, fra virgolette, regalato la CAI. Idem potrebbe essere, temo sia, l'indirizzo che stanno prendendo, lo stesso discorso, la parte produttiva di ATAC, che praticamente è il movimento, quindi gli autobus che fanno i chilometri, che fanno il servizio, la metropolitana che fa lo stesso, gli operai che fanno in modo sì che questi mezzi e queste vetture siano in circolazione più o meno efficienti, quella probabilmente andrà ceduta al privato, secondo me, questa è l'idea, nel loro pensiero è questo. e la parte, la famosa bad company, diventa quel 45% di personale non produttivo, impiegatizio, che rimarrà sulle spalle dei cittadini romani. Così qualcuno dirà: non l'abbiamo totalmente privatizzata, ci abbiamo ancora un controllo sull'ATAC, sulle cose, e venderanno fumo agli occhi, ma all'atto pratico sarà una privatizzazione totale del servizio e, come dicevo prima, in estrema sintesi, con un taglio dei servizi, un aumento delle tariffe e un decadimento della sicurezza, anche perché, lo sto cercando, è uscito proprio qualche giorno fa, già se ne vantano, e non so se è un errore di comunicazione o meno, ma vantano di aver risparmiato, mi sembra, circa il 30%.